Mamma, stasera non c'è niente, vero? Stasera... Ecco, ci riposiamo. Noi invece c'è il Mark Drama, alle 20:30 saremo in cascina per presenziare questa... Mi ha detto di non chiamarlo recita, non è una recita, Mattia, vero? Questa presentazione del Vangelo di Marco. E noi, beh, aspettiamo diversi ospiti, per questo fraternamente e umilmente chiediamo a chi può di venire domani a San Giuliano, dove ci sarà sicuramente più spazio per tutti. Se venite stasera, come ho detto anche nell'email, tutti sono benvenuti, però noi che siamo di Veritas vogliamo anche servire i nostri ospiti, mettendo in preventivo la possibilità di rimanere in piedi. E questo vogliamo solo che si sappia, perché è evangelistico e vogliamo che le persone che non hanno sentito il Vangelo possano sentirlo con tutta la libertà e con ogni agevolazione. Martedì alle 8, domani ovviamente alle 20 a San Giuliano, se non l'ho detto lo ripeto, alle 20 a San Giuliano sarà una nuova presentazione. Martedì alle 8 incontro di preghiera qui in chiesa al mattino, poi la riunione delle donne alle 9. Poi il resto della settimana non ci saranno attività, né giovedì né venerdì, perché è festa. Domenica prossima, dopo il culto, c'è l'incontro degli adolescenti. Adolescenti, siete benvenuti a fermarvi dopo il culto per mangiare insieme. Ci sarà qualcuno che si prenderà la responsabilità di cucinare e siete benvenuti a fermarvi. Festa di Natale il 16 di dicembre, i bambini hanno preparato qualche presentazione lì, mi hanno detto che posso chiamarlo recita, è una recita di Natale dei bambini, lì siamo tutti benvenuti a partecipare e vogliamo anche festeggiare insieme il Natale. Il 31 abbiamo deciso di spostare il culto, so che già guardando in avanti, ma cominciamo a seminare, sposteremo il culto alle 6 del pomeriggio. Il culto sarà al pomeriggio sera, alle 6, e poi c'è la possibilità di rimanere dopo per passare il Capodanno insieme. Ora, le persone che pensano di passare il Capodanno insieme qui in Veritas, per favore mettetevi in piedi un attimo, in piedi, chi sarà a Capodanno qui? Perché voglio che vi guardate, noi non ci saremo, e voi dovete organizzare quello che volete fare, va bene? Così... Forse dopo vi incontrate un attimino dopo e parlate. Potete accomodarvi, grazie. Allora, io ho messo tre liste. Ah no, sono tre cose da annunciare. Due liste, quello degli adolescenti, se vuoi cucinare per gli adolescenti, e anche rimanere per stare con loro tra il culto e l'incontro degli adolescenti. Puoi mettere il tuo nome lì sulla lista. C'è un'altra lista lì per chi vuole aiutare con il banco alimentare al comune di Rozzano. Io avevo intenzione di iscrivermi, ma non sono riuscito a farlo, però c'è una bella opportunità di servire il Signore servendo anche le persone del comune. E poi c'è una scatola dietro per chi vuole mettere dei regali per i bambini in Moldavia, potete metterli là. Per ultimo, ma non meno importante, Costantino si è laureato questo weekend scorso. Auguri, siamo molto felici. E dopo lui ha portato qualcosa da condividere per festeggiare insieme la sua laurea. Veramente siamo riconoscenti al Signore, fratello. Molto bello. Ok, bene, noi vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie nel libro di Galati. So che siamo vicini al periodo natalizio, infatti la Chiesa è già pronta per il Natale, però noi vogliamo ancora soffermarci su questi versetti in Galati 6, prima di poi voltare pagina e focalizzare alcune tematiche natalizie nelle prossime settimane. E voglio leggere Galati 6 dell'1 fino al 5. Galati 6 del 1 al 5 dice così: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Infatti se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché un'altra mattina possiamo trovarci di fronte alle tue scritture, fiduciosi che tu ci parlerai individualmente e come Chiesa anche oggi. Signore, noi riconosciamo di avere bisogno di te per far vivere queste parole, per far che prendano forma nei nostri cuori, nelle nostre anime e che possano veramente cambiarci. Ti prego per coloro che ascoltano e per colui che parla, che ogni ostacolo possa essere impedito, possa essere tolto, Signore, affinché noi possiamo ricevere quello che tu hai per noi. E ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, come tanti di voi sicuramente avete dei ministeri o delle associazioni che vi piace seguire su Facebook. Io seguo un ministero su Facebook che si chiama Nine Marks, o nove segni di una chiesa sana. E questa settimana scorsa stavano mettendo su dei post che trattava riguardo l'appartenenza alla chiesa locale. L'appartenenza alla chiesa locale, e c'erano, come sappiamo, dei commenti che venivano fatti, dei commenti generali, e poi il terzo commento più o meno era semplicemente una faccina come quelli di WhatsApp, quelli emoticon, che aveva soltanto due gocce d'acqua, come per dire: ha ha ha, che ridere, la chiesa locale. Per questa persona la chiesa locale e l'appartenenza alla chiesa locale era la barzelletta più grande che poteva essere menzionato. Perché questa reazione, non soltanto da parte di questo commentarista su Facebook, ma perché per tante persone l'idea dell'appartenenza alla chiesa locale è una barzelletta? Beh, sicuramente in parte è per il fatto che l'esperienza di tanti nella chiesa locale ha somigliato forse un granello di trigo dentro due pietre di macigno, e si sentono come se la pietra di sopra è un non finire di aspettative nei loro confronti e la pietra di sotto è il giudizio e l'accusa che poi viene eseguita se non vengono adempiute le aspettative. E questo piccolo credente si sente come un granello di trigo dentro queste due pietre di macigno che viene tritolato e viene ridotto. Non è facile vivere in una comunità. Sappiamo che questo è così, la famiglia, al lavoro, ma vivere nella comunità della chiesa locale senz'altro è specialmente difficile. Specialmente difficile. E per questo Paolo ha lasciato questi versetti a noi per guidarci in come noi dobbiamo vivere ed essere una Chiesa caratterizzata dalla grazia. Una Chiesa caratterizzata dalla grazia. Paolo sta correggendo in questi versetti una Chiesa in cui manca la grazia. Lo vediamo nel versetto 1, quando leggiamo tra le righe che c'era una situazione in cui una persona era caduta in peccato e la Chiesa non ha reagito bene e lui deve dire: rialzatelo, il fratello caduto, con spirito di mansuetudine. È così che si affrontano le colpe dei fratelli e delle sorelle. E dopo che corregge la Chiesa con queste parole, dà un insegnamento in seguito su come una Chiesa deve essere caratterizzata della grazia, quando dice: portate i pesi gli uni degli altri e così adempierete la legge di Cristo. In realtà sta dicendo questo, sta dicendo che nel portare i pesi gli uni degli altri dobbiamo essere una Chiesa caratterizzata dalla grazia. Abbiamo visto settimana scorsa che portare i pesi gli uni degli altri in questo contesto ha un senso generale: noi ci aiutiamo, facciamo babysitting l'uno per l'altro, ci aiutiamo quando c'è una bolletta da pagare, uno non può pagarlo, ci aiutiamo, ma il senso specifico è che noi portiamo i pesi gli uni degli altri, dei loro peccati e dei nostri peccati. Portare il peso gli uni degli altri è avere tolleranza, è avere pazienza, e avere un'idea che toglie la condanna dalla persona che pecca, o in verità o in modo immaginario. Portiamo il peso gli uni degli altri e in qualche modo li rialziamo e li solleviamo e ci rialziamo e ci solleviamo a vicenda, perché in realtà, se pensiamo bene, ognuno di noi siamo in qualche modo quel fratello caduto in bisogno di essere rialzato, non è vero? Ognuno di noi in qualche modo ha bisogno di essere rialzato. E questo portare i pesi è un altro modo di dire quello che dice Paolo in Efesini 4:2: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi, cioè portando il carico delle mancanze, delle delusioni, dei fallimenti, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, portando i pesi gli uni degli altri. Tutti abbiamo bisogno di esercitare il perdono, la tolleranza e non cadere nello spirito del giudizio e la condanna. In una parola, le nostre relazioni fuori, ma soprattutto in chiesa, devono essere caratterizzati dalla grazia, portando i pesi gli uni degli altri. E adesso vogliamo vedere tre cose che Paolo elenca o ci insegna, devono caratterizzarci se vogliamo essere una chiesa che è secondo la grazia. La prima la vediamo in versetto 3. Dobbiamo essere delle persone che coltiviamo una prospettiva della nostra annientezza. Dobbiamo coltivare, combattere per coltivare una prospettiva della nostra annientezza. Paolo dice, infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Che parole abbiamo di fronte a noi, non è vero? Se qualcuno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Paolo non dice neanche se uno pensa di essere qualcuno, non dà neanche la dignità all'essere umano di pensare di essere qualcuno, no, dice non è neanche qualcosa diverso, non è qualcosa. Una delle minacce più grandi, se non la minaccia più grande, per la Chiesa, e la Chiesa che vuole essere caratterizzata dalla grazia, è l'orgoglio. È l'orgoglio. E quando l'orgoglio prende piede, subito si trova al suo fianco un altro spirito maligno che si chiama il giudizio. Orgoglio e giudizio vanno insieme. E Paolo dice che se uno pensa di essere qualcosa, pecca di orgoglio. È questo che ha minacciato la Chiesa di Galatia, il senso di superiorità da parte di alcuni. Paolo ha già detto, se vediamo in Galati 2:6, quello che deve essere invece l'atteggiamento di una chiesa caratterizzata dalla grazia, quando dice in versetto 6 di capitolo 2, quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, queste persone innalzati, riconosciuti, lui dice, a me non importa, Dio non ha riguardi personali. La grazia taglia dalla radice ogni tipo di valutazione, di giudizio tra le persone. La Chiesa legale è opposta alla Chiesa dove regna la grazia. La Chiesa legale conosce soltanto il distinguersi tra le persone, conosce soltanto il distinguersi per riguardi personali, e questo è contrario al Vangelo. È di quello che Paolo ci parla in versetto 3. Io mi chiedo a volte se abbiamo veramente riflettuto su come la fede cambia, per non dire annienta, ogni tipo di giudizio umano. Pensate un attimino come quanto cambia il fatto che noi crediamo in un Dio che sta operando dietro le quinte, in modo invisibile, in un modo che noi non capiamo. Come possiamo noi pensare di fare un giudizio su delle situazioni e delle cose quando c'è un Dio che lavora per lo più nell'invisibile? Ma noi giudichiamo. Noi siamo veloci a fare una lettura della situazione e poi giudicare. Sì, ci sono dei momenti, leggiamo in Galati 2 che Paolo resistette in faccia a Pietro, sì, però se pensiamo a tutti i momenti in cui noi giudichiamo senza veramente avere idea di quello che Dio sta facendo, ci rendiamo conto che non viviamo secondo questo spirito di non essere nulla. Noi ci innalziamo, vogliamo essere dottori in materia delle vite delle persone, delle cose che stanno succedendo, quando in realtà, come dice Paolo a Timoteo, in realtà non sappiamo né quello che diciamo né quello che affermiamo con certezza. Non è vero? Noi siamo veloci a giudicare, nonostante qua dice non siamo nulla. Ti rendi conto? Forse sì, forse quando rifletti bene, quando rifletto bene, quando fai un giudizio, ti stai elevando come il giudice assoluto della situazione. Come giudice assoluto, Giacomo 4,11 dice: chi dice male di suo fratello o chi giudica il fratello, giudica la legge, si rende giudice della legge, si innalza al di sopra della legge e non solo diventa lo standard del comportamento del fratello o della sorella, ma anche della legge stessa, perché lui parla dove la parola non ha parlato. Invece se lui si attiene o lei si attiene a presentare la parola, lui ammette che anche lui è sotto la parola, non è più giudice. Il problema è quando noi vogliamo innalzarci al di fuori delle scritture. Qualcuno dice: ah, ma no, chi? Tu non capisci. Io sto dicendo solo le cose come stanno. Sei sicuro? Cosa ne sai tu di tutti i fattori che sono dietro la decisione di quella persona? Cosa ne sai tu delle forze fisiche, delle forze spirituali, delle lotte che quella persona sta vivendo? Che ne sai? Che ne sappiamo? Conosci le circostanze che hanno fatto che quella persona prendesse quella scelta? Paolo dice che la persona che pensa di essere qualcosa, qualcuno, pecca, cade nell'autoinganno più impensabile. E la persona che si innalza come giudice, noi dobbiamo avere solo un atteggiamento nei suoi confronti: misericordia. È sotto autoinganno, giudica, pensa di essere qualcuno quando in realtà non lo è. Paolo dice: non essendo niente, come possiamo essere orgogliosi, come possiamo condannare, giudicare, negarci a perdonarci e tollerarci portando i pesi gli uni degli altri, se noi non siamo nulla? Siamo nulla. Andate a Romani 14, vedete questi versetti insieme a me. Romani 14, 4, dice così: che parole. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Tu non sei il padrone di tuo fratello. Tu non sei il padrone di tua sorella. Cosa siamo? Niente. Nulla. È lui il padrone. E se sta in piedi, dice l'apostolo Paolo, e il Signore è potente di farlo stare in piedi, e se tu stai in piedi, pensi di stare in piedi, cosa? Chi può dire se stiamo veramente in piedi o no? Noi che diciamo: ah, io sto più in piedi di lui e lui è più caduto di me, che ne sai? Che ne sai? Forse il peccato che Dio vede in te è più abominevole di quello che tu vedi in un altro. Però se pensi che stai in piedi, se hai avuto la grazia forse di peccare un po' meno di quanto avresti potuto peccare, è solo grazie a Dio che ti ha fatto stare in piedi. Galati: per avere una chiesa di grazia, fratelli e sorelle, dobbiamo coltivare una prospettiva della nostra nientezza. Solo così potremo combattere contro lo spirito del giudizio, la condanna, le critiche. Cosa non siamo? Fatemi elencare un po' di cose che non siamo. Spiritualmente non siamo niente. Spiritualmente non siamo niente. Romani 4,17: Dio chiama in esistenza le cose che non sono. Prima Corinzi 1,28: Dio ha scelto le cose che non sono. La Bibbia dice che spiritualmente siamo morti, e nella prospettiva di Dio essere morti equivale ad essere stroncati dalla vita di Dio, e ciò che non ha la sua vita in Dio è morto, è niente. La sua esistenza spirituale viene soltanto per conto del fatto che Prima Corinzi 4:6 dice: il Dio che disse splenda la luce nelle tenebre è quello che risplende nei vostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio. In altre parole, nello stesso modo in cui Dio ha detto sia la luce ex nihilo, dal nulla, Lui ha creato la luce per l'opera potente, dal nulla al qualcosa, la stessa cosa è successa nella tua vita, dal nulla, dalla nullità spirituale, Lui ha dichiarato sia la luce e la conoscenza di Cristo si è accesa nel tuo cuore, dal nulla, spiritualmente, non siamo niente. Dio ha fatto risplendere la conoscenza in noi. La volontà nostra non è niente. Ogni volontà che non è una cosa sola con la volontà di Dio si può dire di non esistere. Isaia 57,4 dice: voi non siete forse figli di ribellione? Ribellione vuol dire volontà, assoluta lealtà alla mia volontà. Questo è ribellione, e Isaia dice: siete figli di ribellione, progenie della menzogna. Se tu sei un figlio della ribellione, che non è la volontà di Dio, sei progenie della menzogna, una bugia. Possiamo dire forse che in un modo materiale, da creaturine, la volontà umana ha qualche esistenza, se vogliamo, ma non in modo assoluto. Ti puoi legare le scarpe adesso o domani, puoi fare un lavoro o l'altro. Ma queste cose non hanno una vera realtà perché svaniranno tra pochissimo tempo. Le uniche cose che veramente contano nella tua volontà è quello che si allinea con la volontà di Dio nella tua vita. Salmo 33,11 dice: la volontà del Signore sussiste per sempre. In realtà ci sono solo due volontà in questo universo, la volontà di Dio e la volontà di Satana. E Gesù dice in Giovanni 8,44 che l'uomo è figlio del diavolo e vuole fare i desideri del diavolo. E questo voler fare ciò che il diavolo vuole rientra in ciò che la Bibbia chiama vanità, fumo. La tua volontà non è niente. La nostra mente è niente. Efesini 4,17, Paolo parla dei gentili che ragionano nella la vanità dei loro pensieri. Vanità, nientezza dei loro pensieri. Ecclesiaste 8,2, chi conosce la spiegazione delle cose? Chi conosce? Ah, ma noi siamo così veloci a fare giudizio, a dire no, io so. Il peccato che ha mia sorella, che la fa agire così. Io so quali sono le influenze nella vita di mio fratello che l'ha portato a agire così. Fratelli e sorelle, noi non sappiamo niente. La nostra mente è niente. Abbiamo una rivelazione. Abbiamo lo Spirito Santo che ci illumina. Gloria a Dio! Ma vediamo come in uno specchio, cioè vediamo a malapena, in modo parziale, in modo annebbiato. La nostra mente è niente, il nostro cuore non è niente, i nostri cuori si affezionano a ciò che è niente. Paolo dice in 1 Corinzi 8,4: sappiamo che l'idolo non è nulla al mondo, nulla. Paolo dice che ci affezioniamo a questo mondo, cose che lui dice il mondo passa, ci affezioniamo, i nostri cuori si attaccano a cose passeggere, futili. E la Bibbia dice in 2 Re 17,15: andarono dietro a cose vane, diventando vani essi stessi. Quando vai dietro a cose vane, il tuo cuore si lega a cose vane, l'uomo stesso si rende vano, vapore, fumo, nientezza. Questo è l'uomo. E noi pensiamo di poter giudicare, condannare. La creazione intera sottoposta a vanità, Romani 8,20, è sottoposta a vanità, c'è una cappa di vanità che è sopra il mondo intero. E se diventiamo qualcosa, se così si può dire, è solo per il nostro essere resi partecipi di Cristo Gesù. Lui, del quale dice Colossesi, è tutto in tutti. Lui è il tutto in tutti. E la nostra unica esistenza, la nostra unica base di vera esistenza e intanto in quanto noi siamo partecipi di Cristo. Come si può uscire da questo spiraglio di giudizio e di confronto che afferra la Chiesa di Cristo nella sua tenaglia? Come possiamo farlo? Cos'è che impedisce di portare umilmente i pesi gli uni degli altri? Questa mentalità. Ricordare la nostra nientezza. Cristo è tutto. Luca 1,53, Maria nel suo Magnificat dice: ha colmato di beni gli affamati. La Chiesa che vive la grazia è la Chiesa che riconosce che, nonostante non siamo niente, vasi vuoti, non siamo niente, il Vangelo, se noi veniamo con le mani vuote, ci riempie, ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno. Ma non sono nostre. Niente è nostro, nulla possiamo afferrare e dire questo è opera mia, questo l'ho fatto io. No. E se hai questa mentalità, come puoi confrontarti? Come puoi valutare, giudicare, condannare un'altra persona? No, la Chiesa che è veramente basata sulla grazia cerca insieme, come degli affamati, come dei mendicanti, colui che riempie ogni anima di ogni bene. Questa è la prima cosa che dobbiamo coltivare. La seconda, lo vediamo in versetto 4, se no dobbiamo coltivare una visione della nostra nientezza, dobbiamo secondo coltivare una valutazione in confronto solo a me stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso, non perché si paragona agli altri. È chiaro? Io valuto la mia vita solo in confronto a me stesso. Per essere una Chiesa che porta i pesi gli uni degli altri, che copre una moltitudine di peccati, veri o immaginati, ricordiamo, tante volte i peccati dei fratelli, se vai a vedere, sono fraintendimenti. Sono io che ho letto male la situazione. Però comunque sia, per essere una Chiesa di grazia che copre una moltitudine di peccati veri o immaginari, dobbiamo spostare lo sguardo dal guardare gli altri, spostarlo da loro e rivolgerlo dove? Noi stessi. Ciascuno esamini l'opera propria. Paolo descrive la Chiesa carnale in 2 Corinzi 10:12, parla di questi carnali che, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro, mancano di intelligenza. In sostanza li chiama stupidi, ok? Non è da intelligenti, dice Paolo, creare una propria misura della maturità spirituale di quello che un credente maturo è e poi in base a questa misura inventata da chi? Dagli uomini, valutarci a vicenda. È folle. Non è da intelligenti, dalla propria misura che noi ci inventiamo. C'era un uomo che aveva un suo metodo ormai abituale di assicurare che il suo orologio dava il tempo corretto, e quando usciva per andare al lavoro si fermava sempre davanti a questa orologeria, e lì c'era un grande orologio e lui si fermava, aggiustava il suo orologio. Fece un viaggio per qualche settimana e non ha potuto passare per l'orologeria, e quando tornò, andò al negozio per continuare la sua abitudine, si trovò una grande sorpresa: l'orologio era fermo. E lui entrò dentro e disse al commesso: cosa è successo all'orologio? Il commesso disse: beh, c'era quest'uomo che passava ogni giorno alle 8:30 del mattino e noi sapevamo che potevamo aggiustare il nostro orologio in base alla sua venuta. Vediamo cosa stava succedendo. Il negozio stava valutando il tempo in base all'uomo e l'uomo in base all'orologeria. Non è da intelligenti. Bisogna avere uno standard obiettivo sul quale tutti si valutano. Ed è questo che dice Paolo: ciascuno invece esamini la propria opera e così si potrà vantare, letteralmente potrà sentirsi soddisfatto dell'opera che Dio sta facendo in lui, non perché è meglio degli altri, Non perché dice, quanto hai letto della Bibbia oggi, fratello? Solo 2 pagine, wow, io 3. Che follia. Non in base a quello che un altro fa, ma in rapporto a se stesso. A se stesso. E si vanta, trova soddisfazione perché ha una coscienza pulita, un senso del proprio progresso personale, un senso del piacere del suo padrone. Qual è il punto principale? Se vogliamo essere una chiesa di grazia, impariamo ognuno di noi a valutare la propria vita in confronto a noi stessi, in confronto a me stesso. Non dire ciò che lui fa, ciò che lei fa, perché non fa. Pensa a te stesso. Keith, pensa a te stesso. Non a quello che fanno gli altri. C'era un uomo chiamato William Law. Lui, ancora dopo 50 anni, si alzava presto al mattino, come era ancora un giovane credente zelante all'inizio della sua conversione. Sempre, estate, inverno, si alzava alle 5, non perché doveva più preparare neanche dei sermoni, ma la ragione che lui dava era questa. Lui disse, è più ragionevole che una persona si alzi presto perché è un cristiano che non perché è un fattorino. Ho molto da fare, poi disse questo, ho un cuore duro da cambiare. Lo spirito della fede mi è per lo più sconosciuto. Quando Law sentiva la tentazione di rilassare la sua disciplina di alzarsi presto, si ricordava a se stesso quanto stava invecchiando velocemente, quanto lontano era ancora la santificazione, e si spingeva fuori dal letto come una molla per cominciare, come dice lui, a rifarsi un cuore nuovo prima che i servitori avessero acceso le loro lampadine. Questo è un uomo che prende sul serio il esaminare la propria opera in rapporto a se stesso. Forse non sarai un William Law, non devi esserlo, non devi essere, stiamo dicendo, non è questo di cui si tratta di accettare la sfida di Dio, di dire io sarò la migliore versione di me stesso che io posso. Accetterò la sfida di paragonarmi solo in confronto a me stesso, alla luce delle scritture, e vedere fin dove posso arrivare. Esamini, dice la parola, ognuno esamini l'opera propria. Un uomo disse, un ravvedimento serale, il quale porta le azioni del giorno ad un rendiconto, è il miglior rimedio per migliorare le nostre vite spirituali. È solo questa esaminazione che tocca il cuore, risveglia la coscienza e lascia la sensazione di orrore e di detestazione del peccato sulla mente. Poi dice questo, un'esaminazione della propria opera in poco tempo ti farà diverso da te stesso come un uomo saggio è diverso da un idiota. Vedrai, dopo poco, come sei cambiato, come diventi diverso, non ti riconoscerai neanche a te stesso più. Perché? Perché prenderai la sfida non di paragonarti con gli altri, ma di accettare la sfida di dire io voglio essere la migliore versione di me stesso. Il tempo mi sfugge, il tempo mi sta scivolando dalle mie dita. Il compito di esaminare la propria vita è quello che dice anche Paolo in un altro versetto, 2 Corinzi 13:5, esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. La Bibbia parla in questi termini. L'idea che noi viviamo vite non esaminate da credenti. L'idea che noi possiamo addormentarci sugli allori e dire no, ma io una volta ho sperimentato, no. Esaminiamoci per vedere se siamo nella fede. Paolo dice, per vedere se siete nella fede. Perché? Perché ci possono essere persone nella Chiesa che non sono nella fede, ma che pensano di esserlo. Ah, ma io vengo a tutti gli agapi, vengo a mangiare. Ah, ma questa persona molto vicina a me è un credente nato di nuovo. Non c'entra niente. La domanda è, sei tu nato di nuovo? Sei tu, puoi fare tu una valutazione della tua vita e dire, Cristo dimora in me. Lo Spirito Santo sta cambiando la mia vita. O invece no? O invece la tua vita va di male in peggio, il tuo peccato si accumula sempre di più? Esaminati. Chiamati a rendere conto della tua vita. Paolo dice che ci sono persone che si ingannano a loro stessi. Ed è una brutta cosa vivere nell'autoinganno, perché non sai che sei ingannato. Non sai che tu stai scendendo verso l'inferno, giorno dopo giorno, un giorno più vicino, e tu non lo sai. Questo la parola dice di esaminarci per assicurarci che siamo nella fede. E questo metterci alla prova ci spingerà, questo esaminarci a noi stessi, non in rapporto all'opera degli altri, ma a noi stessi, spingerà la nostra santificazione in avanti e proteggerà le nostre relazioni dallo spirito di competizione e di critica. Perché io sono in concorrenza con una sola persona, con me stesso, con me, col mio cuore. Ed è come dice Paolo, come se ci fosse una gara dentro di me tra il mio spirito e la mia carne, tra la mia mente e tra il mio cuore, e si vedrà ogni giorno chi vincerà. Chi vincerà in questa gara? Esaminiamoci a noi stessi. Quando parliamo di esaminarci a noi stessi, è importante distinguerlo da quello in cui si cade tante volte, questa introspezione malsana, che capita, e alcune persone tendono più a questa introspezione malsana, a guardarsi dentro in modo malsano, vedere solo corruzione, solo peccato. Paolo parla in termini diversi. Parla di questa esaminazione come esaminare la propria opera. C'è un aspetto che è una cosa obiettiva, una cosa in cui noi ci distacchiamo da quello che siamo per poter guardarci nello specchio e per poter valutare onestamente e sinceramente le nostre vite. Guardiamo la parola di Dio e poi ci valutiamo in confronto ad essa e vediamo se la nostra opera sta portando frutti. Ci poniamo delle domande. Sono una persona pigra. Cosa ne dice la parola a riguardo? Come mi sta cercando di ingannare il nemico? Come in questa giornata mi sono dato alla pigrizia e lui mi ha preso nel suo tranello e io non ho lottato contro la sua insidia? Ci poniamo delle domande. Sono una persona permalosa. Sono una persona che è caduta oggi in questo laccio della permalosità. Ci valutiamo e ci pentiamo e diciamo: Dio lavora su me. Sono una persona invidiosa. Quali sono i versetti della Bibbia che devo memorizzare e quali versetti devo usare per pregare, per combattere contro questa corruzione che c'è in me? Chiama per nome i tuoi peccati, le tue corruzioni, portali a Cristo. Ci sono circostanze, ci sono persone particolari che suscitano amarezza in te. Cioè, ci sono situazioni che fanno salire a galla un desiderio disordinato sessuale nella tua vita. E quando avrai fatto questo esame della tua opera, la direzione della tua vita sarà in questo, lascia che ti dica una cosa, non avrai più tempo per paragonarti con gli altri. Sarai troppo impegnato a lavorare su te stesso e a usare ogni circostanza della tua vita per dire: come posso usare questo momento per vedere quello che è in me, che Dio mi permette di vedere, e poi migliorarmi, diventare più l'uomo che io voglio essere. Vedete come questo crea una chiesa di grazia, dove non è più un confronto, non è più una gara tra te e nessuno. È una gara per migliorarci, ognuno di noi, in modo proprio. Per ultimo, dobbiamo coltivare la visione della responsabilità individuale. La responsabilità, ovviamente collegato a quello che abbiamo appena visto, ciascuno esamini la propria opera, si vanterà in rapporto a se stesso, non perché si paragona ad altri, e poi dice: ciascuno infatti porterà il proprio fardello, porterà il proprio fardello. E quello che sta dicendo Paolo in questo versetto è che la responsabilità per la tua crescita, per la tua vita, per la tua santificazione, non appartiene a nessun altro se non solo a una persona. Te. Te. È la tua responsabilità. Ovviamente, spinti dalla grazia, sì, ma la grazia dice che Dio crea in noi il volere e l'agire. Questo vuol dire che abbiamo una responsabilità di portare il proprio fardello. Ciascuno, dice Paolo, porterà il proprio fardello, non quello di un altro, non quello di un fratello, ma quello proprio. Spurgeon racconta un aneddoto, ci aiuta a capire la responsabilità personale che farà di noi persone e una chiesa di grazia. Ascoltate quello che dice lui. Lui dice: avevamo un pastore incompetente nella chiesa dove andavamo. Ho chiesto una volta alla mia amica credente matura: perché vai in quel luogo? Non ricevi niente? Lei rispose: beh, non ho nessun altro luogo dove possa andare. Spurgeon rispose: allora è meglio stare a casa a questo punto. E lei disse: forse sì, però mi piace uscire per andare a lodare Dio, e anche se non ricevo niente andando. E poi disse questo: vedi, a volte la gallina gratta un mucchio di immondezza per cercare qualcosa da mangiare e forse non trova niente. Forse non trova niente, però dimostra che lo sta cercando. E inoltre l'esercizio la scalda. Cosa stava dicendo questa donna? Stava dicendo che quando si esercitava per trovare qualcosa di utile nei sermoni di questo pastore era benedetta, perché esercitava le proprie facoltà spirituali e si scaldava lo spirito. Questo è la responsabilità individuale e la responsabilità personale. Non sta aspettando che il pastore faccia per lei quello che lei pensa lui debba fare. No, ma il mio pastore non mi sta dando quello di cui ho bisogno per spingermi in avanti. Oh, la mia chiesa è debole. Tutte scuse. Tutte scuse. Una dopo l'altra. La responsabilità della propria crescita spirituale è tua ed è mia. Portare il proprio fardello, abbiamo visto, Paolo usa una parola simile nel versetto 1, portare i pesi, qua dice fardello, interessante che usa questa metafora, però lo usa in modo diverso. Prima dice che dobbiamo portare i pesi gli uni degli altri, abbiamo interpretato questa idea come sopportare i peccati, le mancanze, i fallimenti, e questo è un lavoro congregazionale. Non può essere fatto da solo. Dobbiamo portare i pesi dei torti, dei fallimenti in una chiesa locale. Però questo è un lavoro che viene fatto da solo, questo portare il proprio fardello. Include sicuramente portare i pesi degli altri, la mia responsabilità include vegliare su me stesso affinché quando un fratello mi fa un torto, vero o immaginario, io sono nella condizione di reagire bene, di assumerlo bene. È la mia responsabilità. Voglio chiederti questa mattina: hai un senso di responsabilità individuale? Hai un senso di quello che Dio si aspetta di te, personalmente? Stai ancora aspettando che qualcuno, un fratello, una sorella, una chiesa, un pastore, un libro, stai aspettando quella luce del cielo che ti farà cambiare pagina nella tua vita? Non arriverà mai. Non arriverà mai. Come arriverà il cambiamento? Quando tu ed io, giorno dopo giorno, ci alziamo da quel letto e diciamo: io oggi esco vogliendo migliorarmi. Signore, quanti ostacoli mi manderai oggi che mi permetteranno di fare una ginnastica spirituale per vedere come alla fine di questo giorno io sarò un passo più vicino a vincere la battaglia contro l'amarezza. Quanto mi porterai tu un passo più vicino a vincere la battaglia contro l'impazienza? Fardello, e te lo carichi, e esci, e tu vai a lottare. Fratello, sorella, qua dice che devi portare il tuo peso. Prendi in mano la tua santificazione. prendila in mano. Smettila di aspettare che qualcosa venga, non aspettare un altro istante. No, ma lo faccio settimana prossima, non aspettare. Non aspettare un'altra persona, no, ma cambio chiesa di nuovo perché questa è la 10ª chiesa in cui vado e ancora non c'è stata la vittoria. Il problema non è la chiesa, il problema sei tu. Devi radicarti, devi metterti in un luogo e lavorare. Perché indugi? Alzati, dice Gesù, e cammina, prendi il tuo lettuccio, prendi il tuo fardello e affronta i tuoi ostacoli, le tue lotte. A cosa aspetti, fratello, sorella? Le promesse sono tutte tue. Lo Spirito Santo, il tuo Consolatore, è a fianco a te per aiutarti a camminare attraverso ogni ostacolo. Cristo Gesù è con te. Cosa aspettiamo? Per migliorarci, per essere quello che Dio vuole che noi siamo. Sapete una cosa, quando parliamo di questa responsabilità personale, puoi immaginarti il giorno del giudizio? Sai, noi non appariremo a due, tre a tre. Dio non chiamerà Chiesa Veritas a stare in piedi davanti a Lui, Lui chiamerà Keith Jones. Vieni e mi dirà, Romani 14, 12, ciascuno di noi renderà conto di se stesso. No, no, ma Dio, tu non sai la famiglia che mi è toccata. Non mi interessa. Ma Dio, tu non sai in quale generazione mi è toccato vivere. Mi dirà, cosa hai fatto con i 40, 50? 60 anni che ti ho dato, cosa hai fatto con la mia Bibbia? Cosa hai fatto con tutti quei sermoni che tu hai sentito domenica dopo domenica? Cosa te ne hai fatto con queste cose? Ognuno porterà il proprio fardello. E vogliamo essere incoraggiati, amen? Vogliamo essere incoraggiati perché pian piano che ognuno di noi, prima per conto proprio e poi senza guardare niente in giro, quando ognuno di noi accetta questa sfida, noi possiamo non soltanto aspettarci veramente delle cose meravigliose nelle nostre vite a livello di cambiamento, ma anche possiamo osare a pensare di vedere anche una chiesa dove Non si condannano a vicenda le persone. Ovviamente se c'è un peccato, la Bibbia ci dice che abbiamo delle responsabilità come Chiesa, sì, ma sto parlando di questo battibecco, questo spirito di critica, di giudizio, di condanna, che tante volte entra nella Chiesa ed è demoniaco. È la cosa più brutta. La Chiesa deve essere il rifugio di peccatori, il luogo dove vieni ad ascoltare il Vangelo che ti spinge verso il Signore. Possiamo essere fiduciosi. Perché quando questo accade, la grazia di Dio, in modo miracoloso, entra e si impadronisce delle vite delle persone, delle relazioni delle persone, e lo spirito di giudizio sparisce, lo spirito di condanna. E la Chiesa è migliore e noi siamo più felici. È così. Perché la santificazione è la vera definizione della felicità. Fratelli e sorelle, il Vangelo ci dice sempre con l'invito di venire, insieme all'invito ad adempiere le nostre responsabilità, il Vangelo ci dà anche il potere. Amen. E questa è la nostra fiducia e vogliamo pregare che il Signore ci aiuti a adempiere le nostre responsabilità, spinti dallo Spirito del Vangelo. Signore, grazie per questa mattina, grazie perché la Tua parola è il nostro la nostra bussola, ci aiuta, Signore, a navigare le acque torbide di questo mondo. E Signore, io ti prego che questa mattina tu possa fare di me un uomo che accetta la sfida, un uomo che non si guarda intorno, un uomo che non fa scuse, un uomo che sceglie di seguire te, ma per davvero. E poi, Signore, che tu lo possa fare anche per i miei fratelli e le mie sorelle a cui hai parlato questa mattina. E sì, Signore, siamo convinti che se questo accadrà, la tua Chiesa sarà sana, la tua Chiesa sarà quello che deve essere, ma riconosciamo di essere plenamente, pienamente dipendenti da te. E nel nome di Gesù ti preghiamo di spingerci verso la crescita. Le nostre mani non saranno fiacche, non ci metteremo tutta la nostra forza che tu, Signore, ci darai, però riconosciamo di essere dipendenti da te. Benedicici, benedici la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'ascolto, Dio vi benedica, ci vediamo.